L'anarchicostante Caserio nasce a Motta Visconti, circa 30 km da Milano, l'8 settembre 1873, ed è il protagonista di molti canti e ballate anarchici. Oggi vi racconterò la sua storia. Sante cresce in una povera e numerosa famiglia di contadini, come è tipico di quegli anni, ha 5 fratelli e una sorella. Il padre muore di pellagra, anche quella una malattia molto diffusa all'epoca per via di una dieta sproporzionata a base di sola polenta, praticamente l'unico alimento disponibile, in un manicomio, proprio perché la pazzia era uno degli effetti della malattia. Quando Sante ha solo 14 anni. In realtà Sante è già scappato di casa 4 anni prima, non volendo gravare sulla famiglia e in particolar modo sulla madre Martina, a cui è molto legato, trasferendosi a Milano dove trova lavoro come garzone presso un fornaio. È qui a Milano che fa il primo incontro con gli anarchici. Fonda lui stesso un piccolo circolo nei pressi di Porta Genova che chiama Ape, cioè a piedi nel dialetto milanese, con il significato di squattrinati. Qui a Milano, Sante Caserio conosce anche Pietro Gori, il padre del canzoniere anarchico. Nel 1892 viene identificato e schedato durante una manifestazione di piazza. Arrestato per aver distribuito un opuscolo antimilitarista dei soldati, è costretto a fuggire, prima in Svizzera, che a quei tempi accoglieva moltissimi anarchici in esilio, e poi in Francia. In Francia l'ambiente anarchico è in subbuglio. Molti anarchici, come Ravachol, Vaillant ed Henry, vengono condannati alla ghigliottina in seguito agli attacchi dinamitardi da loro commessi, senza che però abbiano portato ad alcuna vittima. A loro volta vengono puniti con il carcere anche semplici simpatizzanti della causa anarchica. In particolare, la mancata concessione della grazia a Vaillant è ciò che convince Sante Caserio a organizzare un attentato contro Marie-François Sadi Carnot, presidente della Repubblica di Francia, visto come il principale responsabile della repressione contro gli anarchici e della miseria del popolo. Stando agli atti dell'interrogatorio a Caserio, una concausa è anche l'assoluzione di alcuni popolani francesi, responsabili del massacro delle saline di Aiguemortais, in cui morirono molti immigrati italiani. Le saline della lingua d'oca attiravano ogni estate moltissimi lavoratori per la raccolta stagionale. Nel 1893, per via di una crisi che aveva lasciato in tanti disoccupati, più del solito. Gli stagionali vennero quindi divisi in 3 categorie: gli Ardecois, i contadini provenienti dal dipartimento rurale dell'Ardec, che lasciavano i campi per quel periodo, i Piemontais, ossia gli italiani, e i Trimards, i vagabondi. Quell'anno vennero però composte anche squadre miste. La mattina del 16 agosto una banale rissa tra francesi e italiani si trasformò in qualcosa di sempre più grosso e incontrollabile, impossibile da placare anche nonostante l'intervento della gendarmerie. Alcuni Trimard raggiunsero la cittadina di Aiguemortais e diffusero la notizia falsa che gli italiani avevano ucciso alcuni concittadini. La popolazione e i lavoratori locali, rimasti disoccupati, si riversarono in massa alle saline, mentre un gruppo di italiani presenti in città fu attaccato e si rifugiò in una panetteria, cui i francesi tentarono di dar fuoco. Il prefetto richiese l'invio di truppe intorno alle 4 del mattino del 17 agosto, ma queste giunsero in città solo alle 18. Quando la strage era già stata consumata. Il mattino seguente la situazione degenerò. I rivoltosi si diressero alle saline dove era concentrato il maggior numero di lavoratori italiani. Il capitano della gendarmeria, Cablei, cercò di proteggere gli italiani, promettendo ai rivoltosi che avrebbero cacciato gli italiani una volta che fossero stati accompagnati alla stazione ferroviaria di Aiguemortais. Proprio durante il trasferimento alla stazione, però, gli italiani furono attaccati dai rivoltosi, che i gendarmi non riuscirono a contenere, venendo linciati, bastonati, affogati o colpiti da armi da fuoco. In totale, le vittime furono tra i 10 e i 20, oltre a migliaia di feriti. Tornando a Caserio, il 24 giugno del 1894 si recò a Lione, dove Sadi Carnot è atteso per l'inaugurazione dell'Expo. Compra un coltello e lo avvolge in un foglio di giornale. Caserio attende che il corteo presidenziale transiti nella piazza principale e, approfittando della confusione, si avvicina alla vettura agitando un foglio di carta. I poliziotti, pensando che debba sottoporre una supplica al presidente, lo lasciano avvicinare fino a montare sul predellino della vettura. Ma raggiunto il presidente, Sante Caserio gli infierisce un colpo secco al cuore con il lungo coltello dal manico rosso e nero, i colori della bandiera anarchica, su cui aveva precedentemente scritto il nome Vaillant. Un'esecuzione che nel suo rituale ricorda tanto quella inflitta dal libanese al terribile in Romanzo criminale. Caserio rivendica immediatamente il gesto urlando in mezzo alla folla «Viva l'anarchia!». Poi tenta la fuga, ma viene trattenuto dai passanti e tratto in arresto dalle forze dell'ordine. Il gesto di Caserio provoca diversi atti di violenza e intolleranza da parte dei francesi contro numerosi immigrati italiani, compatrioti dell'assassino e contro gli anarchici in genere. Subito dopo l'attentato, il consolato italiano di Lione viene assaltato e difeso a stento e diversi negozi di italiani sono saccheggiati. Nel resto della Francia si assiste a numerosi licenziamenti di lavoratori italiani e nei giorni successivi vengono registrati almeno 3.000 rimpatri. Al processo che lo condanna alla ghigliottina, Sante Caserio non rifiuta mai di assumersi le proprie responsabilità, né chiede la grazia al giudice o al nuovo presidente francese, Jean-Casimir Perrier. Gli viene offerta addirittura la possibilità di ottenere l'infermità mentale in cambio di una soffiata su qualche complice, ma lui rifiuta dicendo «Caserio fa il fornaio, non la spia». In prigione spedisce una cartolina sprezzante alla vedova di Carnot con l'immagine di Ravachol e la scritta «È stato ben vendicato». Celebri sono queste sue frasi pronunciate durante il processo. Se dunque i governi impiegano i fucili, le catene, le prigioni e la più infame oppressione contro noi anarchici che dobbiamo fare? Cosa? Dobbiamo restare rinchiusi in noi stessi? Dobbiamo disconoscere il nostro ideale che è la verità? No. Noi rispondiamo ai governi con la dinamite, con il fuoco, con il ferro, con il pugnale, in una parola con tutto quello che noi potremo per distruggere la borghesia e i suoi governanti. Émile Henry ha lanciato una bomba in un ristorante ed io mi sono vendicato con il pugnale uccidendo il presidente Carnot perché lui era colui che rappresentava la società borghese. Signori giurati, se volete la mia testa, prendetela, ma non crediate che prendendo la mia testa voi riuscirete a fermare la propaganda anarchica. No, fate attenzione, perché colui che semina raccoglie. Venne giustiziato il 16 agosto. Sul patibolo, pria di morir, grida rivolto alla folla: «Forza, compagni! Viva l'anarchia!» Il gesto di Sante Caserio riceve però anche la comprensione da parte di alcuni dei più importanti intellettuali del tempo. Lev Tolstoi, ad esempio, considera i delitti di alcuni anarchici, tra cui Caserio e Gaetano Bresci, una naturale conseguenza delle politiche oppressive e violente dei governi. Scriverà così: Se Alessandro di Russia, se Umberto non hanno meritato la morte, assai meno l'hanno meritata le migliaia di caduti di Plevna o in terra d'Abissinia. Sono terribili tali uccisioni, non per la loro crudeltà o ingiustizia, ma per l'irragionevolezza di coloro che le compiono. Se gli uccisori di re sono spinti a essere tali da un sentimento personale di indignazione suscitato dalle sofferenze del popolo in schiavitù, di cui appaiono loro responsabili Alessandro, Carnot, Umberto, o da un sentimento personale di offesa e vendetta, allora tali azioni, per quanto ingiuste, appaiono comprensibili.